È strano che per vedere bisogna ascoltare, no? È uno dei tanti giochi di un funzionamento simbolico molto complesso di ciò che stiamo facendo, no? Infatti la festa della trasfigurazione è un intreccio suggestivo di scritture, di riti, di simboli, e anche a partire dal raccontare il Vangelo, lo sappiamo bene, no? Che non è possibile raccontare dei fatti, il Vangelo stesso è già tutto un intreccio di scrittura, cioè noi non possiamo dire Gesù ha fatto, Gesù ha detto e perciò si capisce, assolutamente, no. Dobbiamo mettere in atto il gioco di una testimonianza scritta di fronte alla quale reagiscono dei soggetti interpretanti e da lì nasce poi tutto quello che sta nascendo in questo momento, compresa la distrazione, compresa cosa sta dicendo questo. Fa parte tutto del gioco interpretativo di questo incredibile mistero. I Vangeli comunque, questo ci può in qualche maniera aiutare a districarci, cominciare a districarci nel testo. I Vangeli, lo sappiamo, collocano la trasfigurazione di Gesù, e in questo c'è un parallelo con Giovanni 6, con l'Eucaristia che stiamo facendo in queste domeniche, no? I Vangeli situano la trasfigurazione di Gesù al momento in cui cambia rotta. Siamo appunto ancora al tornante dei Vangeli, quando Gesù si mette in viaggio con i suoi discepoli verso Gerusalemme, dove sarà crocifisso, quando dice andiamo, come a dire adesso quel che ho detto, quel che avete capito, cioè avete travisato tutti, adesso andiamo. Finora Gesù ha predicato, ha annunciato il regno di Dio. Il regno di Dio è qui, questo è il succo. Siamo nel Vangelo di Marco. Gesù ha cercato di trasfondere negli uomini la fede che questo mondo nasconde il regno di Dio, contiene il regno di Dio. E stupita dalle sue parole, dai segni che egli ha compiuto, la gente si è interrogata: chi è mai costui? È tutto il segno della domanda del Vangelo di Marco. Annunciava il Vangelo, guariva gli ammalati e la gente si chiedeva: chi è? Chi è Gesù? E appena prima Pietro, quasi a nome di tutti noi, aveva risposto: tu sei il Cristo, tu sei l'inviato di Dio. Al che Gesù subito ha detto: sì, hai detto bene, è l'inviato di Dio, questo inviato di Dio dovrà passare attraverso la croce e il terzo giorno risorgerà. Ma questo Pietro non lo può ammettere, ricordate, no? Dice, non sia mai, no? E allora Gesù spiega ai discepoli, alla folla, che bisognerà seguirlo invece su questa strada: se qualcuno vuol venire dietro di me, prenda la sua croce, mi segua e dia la sua vita come me. Ecco, questo è il contesto della trasfigurazione, il tornante nel quale nessuno sembra seguire Gesù, perché tutto pensavano del mandato di Gesù, meno che dovesse passare di lì per quel buco della morte, meno che appunto in questo stretto passaggio verso la morte passasse il Vangelo, il mistero pasquale di Gesù. La via cristiana passa lì, Ecco, in questa situazione la trasfigurazione, cos'è successo? Inutile star lì a parlarne, nessuno lo sa, non lo sapremo mai, è una ricostruzione, è un modo di dire, è un'esperienza mistica, e chi lo sa? Appunto, che tu veda in Gesù Dio, cosa gli puoi dire a un altro, cosa hai visto? No. Che tu riconosca nella morte e resurrezione del Signore il senso della tua vita, cosa gli spieghi a un altro, cosa gli dimostri? Questi sono i Vangeli, appunto. Il senso però appunto di questa professione di fede che è la trasfigurazione, perché il Vangelo è scritto come testimonianza di fede, appunto. Il senso qual è? È la manifestazione della verità della via della croce, La via della croce verso la quale Gesù va e noi non capiamo è splendente di gloria di Dio, appunto. Questo povero uomo in realtà sta manifestando il disegno di Dio. E questo mistero di Gesù, che è indissociabilmente il mistero delle scritture, perché appunto Gesù è la parola di Dio, e la parola di Dio, lo vediamo subito, dialoga con Mosè, con Elia, con le scritture, perché le scritture dialogano con Gesù, perché le tante parole, avendo parlato in molti modi, in molti tempi, Gesù ha parlato in maniera definitiva nel Figlio suo. Allora, la trasfigurazione è chiaramente un richiamo alla gloria della passione, dove guardando colui che hanno trafitto brilla la stella sul cammino, appunto un amore irresistibile brillato in mezzo a noi, sulla croce, appunto questo è lo splendore del crocifisso. Quindi la trasfigurazione è chiaramente un richiamo alla passione, ma in questo dialogo con le scritture è anche un richiamo delle tende, la festa delle tende. Sapete, una delle grandi feste, la festa dei tabernacoli, che faceva Gesù, faceva Maria, fanno i giudei. La festa che, in omaggio al fatto che Dio è venuto a abitare e accompagnare il cammino degli uomini con la sua tenda, ricorderemo sempre, anche quando abbiamo costruito le case, che noi abbiamo camminato nella tenda, nel deserto, accompagnati dalla mano di Dio. Perciò terremo sul terrazzo una tenda e tutte le settimane la tireremo giù, usciremo di casa, andremo a abitare nelle tende per 7 giorni, per ricordare la traversata, per ricordare la labilità della vita, il passaggio, e soprattutto per ricordare il grande mistero della Shekinah, che è il Tempio, il tema del Tempio, il mistero di questa presenza luminosa di Yahweh che accompagna il cammino del popolo, la nube luminosa, la nube è il cielo che si lascia giù sulla terra, ma nasconde la luce, e su questa idea abbiamo costruito il Tempio, la tenda di Dio. Vedete cosa c'è dentro la trasfigurazione, no? Che livelli. E i due personaggi che appaiono accanto a Gesù e discorrono con lui, Elia e Mosè, danno la testimonianza di tutte le scritture, di tutta la scrittura, la legge e i profeti. E dialogando con Gesù riuniscono le due alleanze. Tutto ciò che Dio ha detto dalla creazione, tutto ciò che Dio ha detto attraverso la storia e attraverso l'interpretazione della storia secondo la sua parola dei profeti, tutto dialoga con Gesù e dialoga della sua gloria, della sua Pasqua. Infatti i due scelti, tutte e due hanno avuto a che fare con la gloria. Mosè è sceso dal Sinai col volto raggiante, no? E lì è stato rapito in cielo su un carro di fuoco. Quindi sono anche i personaggi che conoscevano la trasfigurazione, la resurrezione, la luce, la nube luminosa. Come qualcuno tra noi, noi magari alla trasfigurazione siamo portati da un nostro parente, da un amico che abbiamo incontrato, nel quale la trasfigurazione è stata credibile, appunto. Qualcuno che ci ha fatto vedere qualcosa di profondo nella vita. E probabilmente più di tutti la mamma, certamente, ma per dire come la parola di Dio, appunto, incammina verso la luce, verso la fede, la verità. E al centro di questa misteriosa rivelazione, la voce. Vedete, non è un'apparizione. Apparizione è solo da guardare, quando appare la Madonna è lì così, capito? Invece quando arriva Dio non è lì così da vedere, parla. Uno che parla vuol dire che non si vede, no? Perché deve parlare? Perché è lontano. Ecco perché è luce nella nebbia. Ma radicalmente perché appunto in Gesù c'è la nebbia del corpo di Gesù. Perché deve parlare Gesù? Per dire Dio, e deve spiegare, e non è neanche capito. al centro di questa misteriosa rivelazione la parola. Certo, c'è Gesù, ma appunto su Gesù risuona la parola del Padre, quindi la parola che Gesù ha dentro come verbo, la parola, lui è la parola, certo. E cos'è la parola? La parola è quella di una adozione regale, Salmo 2, io oggi oracolo del Signore, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, grande Salmo regale, il Salmo di Davide, dell'intronizzazione regale, del figlio di Dio prediletto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. È l'adozione filiale davidica, cioè tutte le scritture hanno costruito su questo Salmo l'elezione di Davide e l'attesa del Messia, il figlio appunto, e la liberazione dall'Egitto, per certo, no? Esattamente come al battesimo, ricordate, stessa scena, primo capitolo di Marco, Gesù entra nell'acqua, la voce del Padre che scende, tu sei mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto, ascoltatelo, ascoltatelo. E anche qui l'aggettivo diletto, prediletto, è letteralmente, ha lo stesso significato della parola Davide. Quindi Davide vuol dire il figlio più amato di tutti. Ebbene, Gesù è il figlio scelto, unico, prediletto. E insieme, questo aggettivo, è un termine che la Bibbia introduce frequentemente in un contesto tragico. Non vi cito tutto, ve ne cito due, Isacco, Genesi 22, il figlio che viene sacrificato, che deve essere sacrificato, è appunto il figlio prediletto che deve essere sacrificato. E nel libro dei Giudici, Jefte che deve sacrificare sua figlia, Jefte è la figlia prediletta. Quindi questa voce che scende dal cielo, questo è il figlio prediletto, ascoltatelo, indica in realtà, annuncia l'amore rivolto al figlio amato, all'unico, e nello stesso tempo la sorte tragica, la passione alla quale è destinato. Cioè, è il figlio che nel suo sacrificio manifesterà l'amore di Dio, l'ultima parola di Dio. Ecco, questa è la trasfigurazione. È l'intronizzazione regale di Gesù, come il crocifisso, e in quanto tale l'eletto, l'amato da Dio, l'unico. No. E allora, se dovessi, finisco perché ste robe qui dobbiamo avere in mano i testi e poi lavorarci su, capite cosa esce, no? Il messaggio che questo testo lascia, la testimonianza che gli apostoli dovranno dare, qual è? Perché il senso di questo brano del Vangelo è che la Chiesa, i discepoli, sono stati portati sul monte a vedere, dovranno testimoniare. Che cosa? Dovranno testimoniare che Gesù è il figlio prediletto di Dio. Colui che compie Davide e Isacco insieme, o Davide e Abele, insieme, e che realizza la missione dei profeti, di Mosè e di Elia. Dunque il testo, come vedete, è suggestivo, molto suggestivo, come tutti questi testi, e sono pieni di rimandi. Però il problema è che se noi fossimo un circolo culturale, la cosa potrebbe dilettare, no? Come sono tanti gruppi biblici che sembrano scoprire il mondo perché cominciano a leggerle due o tre frasi, a capirle, no? Solo che la fede è un'altra cosa, e non può bastare spiegare un testo, non ci possiamo accomodare nella spiegazione di un testo, e del resto il testo stesso ti avverte. Perché dopo tutta questa bella scena, questi bei collegamenti, la conclusione è che questi non hanno capito niente. Cioè, la conclusione è provocatoria. I discepoli che durante la manifestazione non hanno capito niente, Pietro a nome di tutti, ha perso la Trebisonda, ha perso la bussola, no? egli non sapeva quel che diceva. E alla fine essi chiedevano, hanno detto sì, sì, staremo zitti, ma essi si chiedevano cosa volesse dire risuscitare dai morti. Quindi il testo è suggestivo, ma la cosa è letteralmente incomprensibile o scandalosa. Dite come, perché una cosa quando non si capisce uno ti dice di andargli dietro, anche per noi. E però la cosa scandalosa è il nocciolo della rivelazione cristiana. E io mi fermerei qui, ma se volessimo, per suggerirvi di tentare l'esercizio, va tentato, se volessimo fare una prova della sua scandalosità, potremmo provare a spiegare, a dire a un nostro amico poco abituato a venire in chiesa, poco credente, e io consiglio di dirlo a quello che abita dentro di noi, che conosciamo bene, anche se viene in chiesa, Allora proviamo a dire a quello lì il succo della cosa, non del testo, che vi è fuori dal testo, certo. Allora, la cosa andrebbe in qualche modo, sai, quando la dici non è più la cosa, è già un discorso, però bisogna provare. Secondo me la si può tradurre in 3-4 frasi. La prima è questa, che il corpo di Gesù Cristo, e dopo lì tu provaci a immaginare cosa intendi, il corpo di Gesù Cristo racchiude la gloria di Dio. Cioè tutto quello che noi possiamo immaginare di Dio e tutto quello che Lui può averci detto di sé, in tutte le maniere che ha creduto, tutto lo splendore e la potenza di Dio, tutto è raccolto nel corpo di Gesù. Non c'è altro Dio, non c'è da un'altra parte, se non nel corpo, nei gesti, parole, sentimenti, vicenda di Gesù. Non possiamo, appunto, adesso non voglio fare discorso, ma non possiamo immaginare che Gesù è una manifestazione di Dio. La carne di Gesù è la gloria di Dio. E quindi, in quanto corpo, è la relazione della gloria di Dio con ogni uomo. Chi è? Cos'è mai questo pane che scende dal cielo, mangiando il quale si vive, la parola che nutre? Chi è? È un corpo che ha la relazione con ogni uomo. Non so come dirlo. Dio è in rapporto ad ogni uomo perché c'è il corpo di Gesù, perché è corpo di Gesù. Cioè, mi pare questo il nocciolo. Il nocciolo incredibile della trasfigura, la pretesa di quest'uomo di far vedere la gloria. Secondo, infatti, perché è corpo Dio? Perché vuol collegarsi con noi. La gloria di Dio è riversata in Gesù perché è gloria per me, è gloria per l'uomo. Non c'è gloria di Dio se non per l'uomo. Questo è Gesù. È una gloria che non si concepisce, non so se si può dire così, non so, ma io provo. Che non riesce a viversi se non per noi. È come se Dio non potesse appunto godere di sé senza essere per noi. La gloria di Dio è la gloria dell'uomo. Il che vuol dire, visto da sotto, che a me, alla mia carne, è dato un destino di gloria, di divinizzazione. La mia carne è chiamata alla vita eterna, a una vita di gloria. Cos'è? Cos'è? E noi moriremo chiedendo cos'era mai il mio corpo, cos'è stato? La terza cosa che mi pare riguarda la cosa, appunto. Essendo creature che muoiono, questa glorificazione deve avvenire per resurrezione. Non c'è rimedio. O è una balla, oppure questo Dio deve saper rimediare alla morte. oppure detto diversamente, la nostra vita avviene per metamorfosi, avviene per divenire. Siamo nati, siamo cresciuti, moriamo, rinasciamo, ditelo come volete. E cos'è che stiamo diventando, appunto? E quarta cosa, ma dove si compra sta roba qui, dove si viene a sapere, dove si acquista, dove si acquisisce questa miracolosa trasformazione? La via è quella di seguire Gesù, che detto ancora come cosa, perché dopo può essere detto come tante cose, ma detto come cosa, vuol dire alla fine andare incontro alla morte, ma non alla sua nella via Crucis, punto, certo, la sua, ma che deve essere la mia, alla fine è la mia. Andare incontro alla morte con fede, ma anche qui, non soltanto alla fine ricevendo i sacramenti o dicendo la preghierina prima di essere buttato fuori perché si ha paura, ma andandoci con fede. Adesso. E quindi, ma come dice poi Giovanni, mangiando la sua carne, bevendo il suo sangue, acquisendo la sua stoffa, la sua esistenza, il suo stile di vita, insomma, no, vivendo come lui, vivere donando la vita a chi prende la croce, chi non dà la sua vita, appunto. Detto, ascoltando la voce del Padre, guardate che lui è il figlio prediletto, ascoltatelo, andategli dietro. Come sentiamo, la cosa è incomprensibile e vertiginosa. Prendono le vertigini, appunto, o se qualcuno ne parla troppo, il rigetto. Per questo è meglio, rispetto agli entusiasmi o alle proclamazioni, è meglio seguire la via che segue il Signore. Vedete che il Signore non è che appena andiamo in prima elementare viene lì a dire guarda che io sono la resurrezione e la vita, mi viene a venire dietro. Come fa il Signore? Ci dà in mano la vita giorno per giorno e ci invita a interpretarla. E poi certo ha affidato ai tre discepoli la confidenza della trasfigurazione, che è poi la liturgia, altro segno da interpretare.